L'artista di cui stiamo per parlare, a parte il fatto che insomma io lo ricordo personalmente, era un amico, insomma una persona a cui molti di noi erano anche personalmente legati, è Giovanni Rubino, artista nato a Napoli nel 38, ma si è trasferito negli anni 70, proprio nel 1970 a Milano, essendo una delle anime del collettivo autonomo pittori di Porta Ticinese, con il quale ha realizzato diverse operazioni artistiche che avevano come caratteristica un forte impegno politico e sociale. Negli anni 80 poi Giovanni Rubino è tornato a impegnarsi nella pittura e nel lavoro di disegnatore. Anche qui ci sono state alcune importanti opere di cui parleremo con la nostra prossima ospite. Le caratteristiche, insomma, dell'arte di Giovanni Rubino saranno anche l'obiettivo di una mostra che gli sarà dedicata nell'ambito di un progetto dalla lunga storia, cioè Fare Memoria, dalla Casa della Memoria di Milano, dove dal 30 ottobre scorso fino al 1 dicembre 2024 c'è appunto una mostra a lui dedicata, promossa da diversi partner, a cominciare dal Comune di Milano, l'Ampi Provinciale di Milano. La mostra è curata da Giorgio Seveso e Francesca Pensa, che è collegata con noi. Buongiorno, bentornata a Radio Popolare.
Buongiorno a tutti.
Grazie. È una bella notizia quella di questa mostra, ci fa veramente molto piacere ricordare Giovanni Rubino e anche soprattutto ritrovare la sua arte. Com'è organizzata la mostra?
Dunque, allora, come hai detto tu, Giovanni Rubino ha avuto un lungo percorso artistico che ha, diciamo così, visto fasi diverse, e noi abbiamo fatto una scelta specifica su quello che è stato tutto il suo itinerario espressivo, concentrandoci su quella che è stata la sua attività a partire dal 2005, cioè il Fare Memoria, che è una performance che lui ha ripetuto in molte occasioni a Milano, in luoghi diversi italiani ma anche all'estero, dedicata appunto specificamente alle epigrafi, alle lapidi dei caduti partigiani.
Ecco, funzionava così. Io ho assistito ad alcune di queste azioni artistiche. Giovanni vestiva sempre di nero, poi in queste azioni particolarmente, perché era una parte dell'azione artistica. Vestiva di nero, eventualmente con una scala o senza scala, a seconda di dove era collocata, no? La lapide, eseguiva quello che si chiama frottage, giusto?
Esatto, eseguiva un frottage, cioè praticamente appoggiava un foglio bianco su questa epigrafe e con una matita, un cambroncino, disegnava in modo che apparisse, diciamo così, il segno di quello che era scritto sotto. E questo è molto interessante perché identifica, diciamo così, questo lavoro di Rubino, certo come un lavoro di un performer, quindi di un artista attentissimo a quello che è, diciamo così, l'attualità dell'arte, ma anche di un artista sensibile a quello che è la storia dell'arte. Il frottage ha una precisa derivazione che è quella del surrealismo, anche se è molto probabile che lui, per inventare, diciamo, questo modo di fare memoria, si sia riferito a quello che avviene in due grandi monumenti americani, che sono quello di Washington dedicato ai caduti del Vietnam e quello più recente che è stato fatto per i morti delle Torri Gemelle, dove i parenti dei morti con un foglio fanno un frottage del nome del loro caro e si portano questo ricordo a casa. Probabilmente questo è stata, diciamo, la motivazione, anche se l'intento poi di Giovanni non era certamente quello di fare un foglio e poi postarselo in uno spazio privato, ma anzi quello di fare un'azione assolutamente collettiva che avesse come scopo quello di ricordare i nomi dei caduti della Resistenza.
Eh sì, mi viene in mente anche un'altra abitudine che c'è per esempio in Gran Bretagna, ancora più antica, no? Dove le cattedrali sono disseminate di lapidi di re, insomma personaggi ricordati, e dove per esempio un'abitudine di molti ragazzini è quella di andare appunto a fare un frottage delle lapidi famose. Insomma è qualche cosa che ha radici antiche nella ritualità del ricordo, direi laico, no?
Sì, del ricordo laico che però nel caso di Giovanni Rubino ha una funzione molto precisa, cioè lui non ha usato per questa sua attività artistica il semplice verbo ricordare, ha voluto dire fare memoria, perché certo. L'intento era proprio quello di ricordare, ma un ricordo che deve essere monito assoluto nel presente, questo lui l'ha sempre assolutamente specificato. Ecco, poi va detta però un'altra cosa molto importante, perché in realtà questa performance che lui faceva non era una cosa solo sua, perché lui comunque ha voluto sempre accanto a sé in questi momenti fotografi, video artisti che registrassero quello che lui faceva. E quindi l'esperienza di fare memoria, sì, è stato, diciamo così, un episodio sviluppato in un tempo breve, che è quello dell'azione che tu hai descritto, che lui faceva ripetendo sempre praticamente gli stessi gesti, ma è rimasta perché è testimoniata da fotografie, video e cito alcuni nomi dei fotografi che hanno collaborato con lui: Gianni Berengo Gardini, Enrico Cattaneo, Mario De Biasi, Cesare Colombo, cioè grandissimi fotografi che sì, vorrei anche ricordare che poi soprattutto da un certo periodo in poi è sempre stato seguito dalla moglie fotografa Maria Luisa Pani, che devo citare perché è il terzo curatore di questa mostra, che ha sempre fotografato e fatto anche video sull'attività di Giovanni.
Ecco, veniamo proprio a quello che vedremo in mostra. Quanti reperti avete scelto? Sì. Quali sono?
Allora, dunque, ovviamente parlando di una mostra che si rifà una performance, non è semplicissimo immaginarla, però noi abbiamo i frottage sono rimasti e i frottage hanno pienamente delle caratteristiche di opere d'arte. E ne abbiamo scelti 10, tra i quali per esempio c'è quello dedicato ad Eugenio Curiel, quello dedicato a Carlo Rosselli e poi il primo. Questo è abbastanza interessante, anche per ricordare la motivazione contingente che l'ha portato a fare questo. Lui nel 2005 era stato invitato a questa mostra che si chiamava Compagni di strada, fatta da Giorgio Seveso e Giosce De Micheli, in cui gli artisti invitati dovevano fare un'opera riferendosi a un'epigrafe di un caduto partigiano a Milano, e lui lì inventa fare memoria. Ma a chi si riferisce? Fa la lapide del che era nella strada dove abitava, cioè in via Gola, di questo Alessandro Lugaresi, che era un ragazzo di neanche 16 anni che morì in Valdossola. Ecco, quindi per esempio c'è anche quelle di Lugaresi, però accanto a questi ci sono poi i suoi pannelli. Perché sì. Giovanni, e questa è un'altra delle cose che si collegano strettamente a fare memoria, predisponeva poi dei pannelli dove c'erano magari c'era il frottage, poi c'erano le fotografie, oppure solo le fotografie, perché li utilizzava per presentare la sua attività In varie occasioni è andato in biblioteche, in gallerie, spazi pubblici in cui presentava appunto questa sua attività. Ecco, e poi non solo, perché io ci terrei molto a sottolinearlo, l'hai già detto tu, ma vale la pena di dirlo, noi qui ricordiamo Giovanni Rubino come un performer, però è stato anche un grandissimo pittore.
Sì.
Chiunque abbia visto la sua attività pittorica vede un artista dalla mano straordinaria, straordinaria. Noi questo abbiamo voluto ricordarlo con 4 dipinti, 2 dei suoi esordi e 2 degli anni 80, e poi presentando una serie di 15 gouache che lui fece nel 93 dopo l'attentato al PAC, diventando disegnatore. Anche qui è l'origine in un certo senso di fare memoria, anche qui in un certo senso faceva una performance, arrivava con la bandana bianca sulla fronte a torso nudo e incominciava a disegnare i ruderi del PAC, e ne sono rimasti molti. E poi da ricordare che questa attività è proseguita durante la guerra in Bosnia e anche come disegnatore in Palestina.
Vero, vero, ce lo ricordiamo Giovanni quando dipingeva, era veramente, ma a parte il fatto che era una persona di straordinaria allegria, comunicativa, empatia, no? Cioè, mi piace ricordare anche questo, insomma, non era...
Sì, sì, senz'altro, e vorrei anche specificare che noi abbiamo fatto questo sforzo per fare memoria, ma come... Sono d'accordo anche con la Maria Luisa Palmi, la moglie, le sue gli episodi sono stati tantissimi, noi abbiamo cercato di registrarne il più possibile, ma probabilmente alcuni ci sono sfuggiti, perché era veramente una persona dall'attività costante, continua, anche un po' frenetica.
Un po' frenetica, giusto, era sempre in attività. Benissimo, lo vogliamo ricordare così anche con la sua bicicletta, è stato uno dei primi a non utilizzare la macchina, a promuovere anche altre attività, iniziative, temi sociali. No?
Cioè anche... Non è mancato niente, cioè lui è stato anche videoartista, uh-huh. È stato regista, ha fatto pittura pubblica, il famoso murales all'Alfa Romeo. Ecco, però vorrei ricordare come ultima cosa che il 23 novembre, sabato, alle ore 11, nella sede della mostra, per chi vuole c'è una visita guidata tenuta dall'altro curatore di questa esposizione, che è Giorgio Seveso.
Benissimo, giusto dirlo allora. Quindi sul sito sui social della Casa della Memoria trovate tutti i dettagli anche per prenotarvi per la visita guidata. Io ringrazio davvero tanto per questa conversazione Francesca Pensa, e vi ricordo che abbiamo parlato di Giovanni Rubino, della sua vita dedicata all'arte, all'impegno, alla memoria, a partire anche dalla mostra che Francesca Pensa e Giorgio Seveso hanno organizzato e che è aperta dal 30 ottobre scorso, lo sarà fino al 1 dicembre, alla Casa della Memoria di Milano. Grazie mille, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a tutti.
A presto.